Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Alcuni non sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io gli racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinal Claudio Humes, un grande amico. E quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti ai 2/3, diviene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui. I poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore. Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento in cui noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? E l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di San Francesco d'Assisi, la cui memoria liturgica era soltanto pochi giorni fa, a proposito di un libro che è appena uscito dal titolo Francesco d'Assisi e la misericordia. Ne sono autori Paolo Martinelli e Pietro Messa. Paolo Martinelli, frate cappuccino, vescovo ausiliare di Milano, è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e bentrovati a tutti.
Allora, un libro che parte dalla scelta che Papa Francesco fece di chiamarsi Francesco, una scelta che nessun altro Papa aveva fatto prima di lui e che in qualche modo ne annunciava anche l'originalità del pontificato.
Certo, sì, diciamo questo libro parte proprio da questa considerazione in cui si cerca un po' di raccogliere lo stupore che aveva destato il fatto che Papa Bergoglio avesse scelto come nome Francesco. Ecco, nessuno lo aveva mai fatto. E così, se posso anche fare un ricordo mio personale, io ero nella Piazza San Pietro proprio quella sera del 13 marzo del 2013 e ricordo molto bene che, come dire, l'esultanza che il popolo cristiano presente in quel momento, quando fu annunciato che il nome del nuovo Papa, il nome che si era dato, era appunto Francesco. Come dire, in questo modo ha intercettato evidentemente una sensibilità, una comprensione che il popolo cristiano ha del santo di Assisi. Ecco, poi Papa Francesco ebbe presto l'occasione di specificare anche il motivo per cui aveva scelto proprio questo nome, perché sentiva così la vita, gli scritti, il riferimento a questo santo così decisivo anche per il proprio magistero e per il proprio pontificato. Ecco, credo che poi sia molto bello il fatto che il Papa abbia scelto il nome di un grande santo, molto popolare, molto radicale nella sua scelta, diciamo un grande carismatico. Ecco, Francesco è certamente una delle personalità più potenti dal punto di vista carismatico, che ha saputo portare un profondo rinnovamento nella Chiesa ma anche nella società del suo tempo. Ecco, mi sembra molto bello il fatto che l'autorità suprema della Chiesa Cattolica voglia avere come nome quello di un santo così profondamente segnato da un dono carismatico. Ecco, nel libro si cerca proprio un po' di mettere in evidenza questa circolarità, questa coessenzialità, diciamo così, della dimensione istituzionale e della dimensione carismatica della Chiesa. Mi sembra molto bello adesso poter contemplare in un'unica persona appunto l'autorità ultima della Chiesa Cattolica, successore di Pietro, e dall'altra parte questo riferimento ad un grande carisma che è stato così significativo ed è tuttora significativo all'interno della vita della Chiesa.
L'attenzione di Papa Francesco alla spiritualità francescana è stata poi confermata naturalmente dalla sua enciclica, la Laudato Si.
Certo, questo è stato un passaggio, diciamo, decisivo anche per aver voluto mettere come titolo di questa enciclica sulla cura della casa comune una espressione tipica del francescanesimo, in modo particolare questo testo, il Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi, ed è emblematico, cioè esprime bene, credo, l'anima di questo documento, di questa enciclica. Direi non è affatto formale il riferimento che Papa Francesco fa al santo di Assisi. Molto spesso infatti noi vediamo che lui presenta nel testo dell'enciclica dei riferimenti molto significativi a San Francesco, proprio nel suo itinerario personale con Dio, con i fratelli, che lo porta ad avere questo sguardo benevolo, amorevole nei confronti di tutta la creazione e di tutte le creature. Poi diciamo bisogna sottolineare il fatto che il Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si si riferisce molto alla teologia bonaventuriana, cioè al modo con cui San Bonaventura rilegge l'esperienza cristiana di Francesco d'Assisi. Quindi diciamo, dà veramente un'interpretazione teologica dell'esperienza del santo che noi vediamo ripresa in termini molto puntuali all'interno dell'enciclica. In modo particolare mi sembra questo nesso tra la sequela di Cristo fino ad arrivare in Francesco alla immedesimazione, al dono delle stigmate, e questa capacità appunto di lodare il Dio l'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, per tutte le sue creature e con tutte le sue creature. Poi diciamo, mi sembra molto interessante il fatto che Francesco d'Assisi quindi arrivi a guardare la creazione nella sua concretezza. È molto interessante infatti che nel Cantico delle creature Francesco non si riferisca solo alle singole creature, al sole, la luna, le stelle, al vento, ma anche alla condizione dell'uomo, quindi loda il Signore per coloro che sanno portare pazientemente l'infermità, loda coloro che sono operatori di pace e di riconciliazione, ma loda anche il Signore per sora nostra morte corporale. Quindi vuol dire che Francesco d'Assisi ha di fronte a sé un'immagine della realtà molto concreta, molto diciamo reale nei suoi connotati, anche nella realtà del limite e della morte, come esperienza di passaggio alla pienezza della vita in Dio.
Normalmente quando si pensa a San Francesco d'Assisi pensiamo al concetto della povertà, forse meno immediatamente si pensa invece alla misericordia, che pure invece è presentissima nella spiritualità francescana, come è dimostrato dal suo testamento.
Certo, in questo senso dobbiamo dire che è vero, la tradizione spirituale riferisce molto della povertà di Francesco. La tradizione infatti lo nomina come il poverello, e certamente questo è una, come dire, questa è una delle dimensioni fondamentali della sua esperienza di consacrazione. Anche qui la stessa parola povertà andrebbe probabilmente liberata da alcuni stereotipi di comprensione. La povertà anche in Francesco non va assolutamente isolata in se stessa, è termine dell'imitazione amorosa di Cristo. In fondo la povertà è il termine di un possesso più grande e più vero di tutta la realtà in Cristo. Ma è molto interessante il fatto che soprattutto sul finire dell'esistenza di Francesco, appunto, così in questo testo mirabile che è appunto il suo scritto riassuntivo del percorso spirituale, quindi il testamento, Francesco in realtà, pur facendo riferimento anche ai termini della povertà e della semplicità, punti direttamente al tema della misericordia. E questo lo fa, diciamo, proprio in un momento significativo, quindi uno sguardo retrospettivo rispetto a tutta la sua esperienza spirituale, e coglie l'elemento della misericordia come fattore costitutivo del suo percorso. Ecco, soprattutto all'inizio del suo testamento, quando ricorda la sua gioventù, ha questa definizione di sé: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Proprio il Signore mi condusse in mezzo a loro ed usai con essi misericordia. Ecco, questo facere misericordiam diventa davvero un termine significativo che esprime il suo più profondo cambiamento. Addirittura dice: ciò che mi era amaro mi viene trasformato in dolcezza di anima e di corpo. Questo va ad indicare proprio un passaggio decisivo, diciamo, del suo percorso spirituale. Un uomo pienamente medievale, quindi un giovane, diciamo, pieno di desideri, secondo anche gli ideali dell'amor cortese, l'ideale cavalleresco, che però non riesce a fare i conti con la realtà ferita, con la realtà, il suo elemento di deformità. Ecco, Francesco attribuisce questa sua incapacità all'essere nei peccati, cioè nell'abbracciare un ideale che però non sa, come dire, abbracciare la realtà nella sua concretezza. E quindi qui vede non tanto il suo sforzo per stare con i lebbrosi, ma vede proprio la mano del Signore che lo conduce a prendere contatto con questo mondo reale. Allora Francesco vede nello stesso tempo, diciamo così, la fine di una propria idealità astratta, che peraltro passa anche nella sua vita dentro la concretezza di battaglie perdute, anche l'anno di prigionia, ad esempio, delle carceri di Perugia, certamente ha voluto dire molto nel crollo, diciamo, delle sue immagini di grandezza. Ma poi soprattutto vedere la mano del Signore che lo conduce in mezzo ai lebbrosi. E finalmente, come ci ricorda anche, diciamo, la geografia in generale francescana, finalmente lui non scappa più di fronte alla deformità, all'uomo malato. Tra l'altro sappiamo come il lebbroso rappresentava un po' un simbolo dell'esclusione sociale. Quindi Francesco questa volta non scappa di fronte al lebbroso, colui che porta questa ferita nella sua carne, anzi arriva addirittura ad abbracciarlo e a dare un bacio. Ecco, da qui in avanti la vita di Francesco sarà tutta caratterizzata da questa misericordia nei confronti di loro, quindi una diversità dolorosa che non viene più fuggita, ma proprio abbracciata per amore.
Ed è in questo cambiamento, in questo passaggio, come l'aveva definito, dall'amaro al dolce, che consiste poi la conversione di Frate Francesco. Noi spesso, appunto, parlando di conversione, tendiamo a pensare al cambiamento della vita, no? Invece, in realtà, il termine conversio nel testamento di San Francesco si riferisce ad un passaggio che avviene quasi inconsapevolmente, proprio come dono, come grazia.
Ecco, questo elemento della grazia è assolutamente dominante nello scritto del testamento. Cioè che Francesco alla fine della vita si accorge che il suo sforzo comunque è stato, diciamo, quasi irrilevante, anzi addirittura altre fonti agiografiche ci dicono che lui alla fine della vita aveva la percezione di non essere ancora riuscito a fare pressoché nulla, mentre nel testamento mette in evidenza questo primato della grazia, questo primato dell'azione di Dio, quindi di una conversione che non è tanto frutto di un proprio calcolo ascetico, di un percorso in qualche modo stabilito a priori. Qui la conversione invece è cedere alla grazia, cedere alla precedenza dell'azione di Dio che ci conduce, ecco, dentro la realtà, fino a prendere contatto con il lebbroso, con la realtà della deformità. Ma soprattutto è questo carattere veramente sconvolgente che Francesco utilizza per descrivere il proprio cambiamento. Quello che mi era amaro mi fu trasformato in dolcezza di anima e di corpo. Questo va ad indicare come la conversione sia in un certo senso l'ingresso nella vita di un nuovo sentimento delle cose, cioè il dominare di un nuovo sentimento della realtà. Prima, appunto, come dire, bloccato in qualche modo da una idealità eroica, mancava il reale nella sua fatticità concreta. Il percorso di conversione invece gli permette di cogliere la dolcezza, quindi la corrispondenza al cuore, al gusto, anche di quelle cose che prima invece procuravano in lui un grande dolore, una grande paura, una grande angoscia, tanto che di fronte alla deformità, appunto, sapeva solo fuggire. Questo fa capire anche che Francesco, in fondo, ha realmente trovato quello che desiderava. Noi sappiamo che Francesco era anche un uomo che aveva una profonda sensibilità estetica, aveva un grande amore per la bellezza, per l'equilibrio delle cose, e per questo non poteva sopportare, era profondamente amaro, troppo amaro, vedere i lebbrosi. Ma il cambiamento che accade per opera della grazia, appunto, non è tanto quello di selezionare nella vita le cose belle rispetto alle cose brutte, è quello di accorgersi che il mistero della misericordia di Dio, dell'amore di Dio che si comunica in un'altra deformità, quella del crocifisso, che starà al centro anche di tutto il suo percorso spirituale, proprio la deformità del crocifisso sarà quello che gli restituirà il sapore vero delle cose.
Grazie allora a padre Paolo Martinelli, frate cappuccino, vescovo ausiliare di Milano, che è autore, insieme a Pietro Messa, professore di storia del francescanesimo alla Pontificia Università Antonianum, del libro Francesco d'Assisi e la misericordia, edito dalle Edizioni Deoniane Bologna. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi di cuore.
Oggi vogliamo parlare di scienza e lo facciamo per una manifestazione che è giunta già alla 14ª edizione. Si tratta di Bergamo Scienza, che sarà ospitata appunto nella città di Bergamo fino al prossimo 16 ottobre. È una manifestazione che ha una caratteristica molto particolare, cioè quella di avvicinare la scienza anche alle persone che non sono necessariamente degli addetti ai lavori, appunto a questo compito, diciamo, di divulgazione proprio scientifica. Ne parliamo con il presidente appunto di Bergamo Scienza, Mario Salvi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, vediamo allora proprio subito le ragioni per cui è nata Bergamo Scienza e come negli anni ha in qualche modo affinato il suo percorso.
È quello proprio che ha detto lei, cioè l'idea che noi soci fondatori abbiamo avuto è stato quello proprio di creare un evento in cui si potesse promuovere, comunicare o divulgare, che è la parola più corretta, le tematiche scientifiche in genere da parte di quelli che sono gli scienziati di riferimento, quindi dai premi Nobel o comunque gli scienziati che in quel momento fanno più opinione, alla gente comune, con un linguaggio che sia assolutamente, diciamo, comprensibile, al di fuori di quelli che sono alcuni aspetti che metodologici che inevitabilmente rendono la scienza di difficile comprensione a chi non ha letto i lavori. Quindi con quest'idea e chiedendo ai nostri speaker, ai nostri relatori di fare questo sforzo, noi abbiamo proprio voluto comunicare, divulgare in questo modo a tutti, quindi dai ragazzi, anche ai bambini, utilizzando poi alcune metodologie particolari che negli anni abbiamo affinato, ma e quindi non solo ai professional, ma a gente che di scienza non sa veramente nulla, per cercare di capire, porre sul terreno discussioni su temi che sono all'avanguardia, che sono quello che la scienza dibatte tutti i giorni e che soprattutto negli anni progredisce, per fare in modo che chiunque possa farsi, innanzitutto possa capire quale sia la metodologia. Faccio un esempio, alcune situazioni, alcuni fenomeni scientifici potrebbero essere controintuitivi, cioè potrebbe essere addirittura che sembra il contrario di quello che è, oppure con la metodologia si può invece approfondire e far capire anche a chi non è un addetto ai lavori che per arrivare a comprendere un certo fenomeno bisogna utilizzare una certa metodica e quindi non è quello che appare ma un po' diverso. Ecco, questo è un passaggio che per noi è fondamentale anche per evitare alcuni dei problemi che purtroppo stanno emergendo nelle società occidentali oggi. Posso riferire per la questione nazionale a quello che è il problema delle vaccinazioni, ma tanti altri temi che negli anni abbiamo dibattuto e che abbiamo cercato di discutere, di porre in nostro pubblico.
Sì. Lei prima faceva riferimento al coinvolgimento dei più giovani, anche dei bambini, proprio degli studenti delle scuole. Ci sono diverse scuole che parteciperanno appunto al Bergamo Scienza attraverso dei workshop che sono dedicati proprio ai più giovani.
Sì, allora è fondamentale, perché Bergamo Scienza è prevalentemente rivolto ai giovani. Noi sin dall'inizio abbiamo coinvolto il mondo della scuola e devo dire che è anche una delle caratteristiche peculiari di Bergamo Scienza, questo filo diretto con le scuole, che inizialmente erano le scuole della città e della provincia, ma che si sta aprendo anche ai nuovi ospiti, anche scuole fuori regione quest'anno, che verranno a fare dei loro laboratori qui da noi. Sicuramente poi negli anni abbiamo cercato di affinare ancora di più alcune di questi laboratori e workshop che facciamo rivolti proprio ai bambini più piccoli, ai bambini degli elementari, perché è chiaro che è in quel momento in cui si riesce a far breccia, quindi presentando la matematica, la fisica, la chimica come un gioco, perché di fatto questi laboratori sono dei giochi, si riesce a far capire a questi ragazzi che alla fine poi anche quel passaggio inevitabile che è lo studio sistematico di alcune di queste materie è sostanzialmente finalizzato poi a realizzare degli esperimenti, che sono quello che per noi è di fatto la scienza.
Grazie allora a Mario Salvi, che è presidente di Bergamo Scienza, ad averci parlato appunto di questa 14ª edizione. Ricordo che il programma completo è sul sito www.bergamoscienza.it e che la manifestazione va avanti fino al prossimo 16 ottobre. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi. Buongiorno.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.